inchiesta. Così prenderanno gli evasori di Tommaso Cerno e Paola Pilati. Un sistema che incrocia i movimenti sui conti correnti con il redditometro, basato su 7 categorie di beni e su 100 voci di spesa. Ecco come l'Agenzia delle Entrate darà la caccia ai furbetti, dagli artigiani ai VIP. 23 gennaio 2012. Il governo Monti scommette che sarà la volta buona e che l'Italia stavolta guarirà la secolare piaga dell'evasione fiscale. Altri ribattono che è il solito fisco spettacolo, soliti slogan, soliti annunci. Ma intanto la trappola per gli evasori 2012 è pronta a scattare. Da un lato corsie preferenziali per gli onesti, consulenze preventive sui nodi fiscali, rimborsi più veloci a chi garantisce trasparenza sui conti. Dall'altra un'arma fine di mondo contro i disonesti. Sta per partire, infatti, il nuovo redditometro. I commercialisti lo vedono come il fumo negli occhi. È una macchina di distruzione fiscale di massa, distruggerà la pace sociale tra cittadini e Stato, si allarma Enrico Zanetti, vicepresidente dell'Unione dei Giovani Commercialisti. Annunciato fin dal 2010, ma rallentato sotto il governo Berlusconi, ora l'Agenzia delle Entrate l'ha messo a punto e lo applicherà dai redditi 2009. L'Espresso è in grado di spiegare come funzionerà. La parola d'ordine è spaccare il fronte ai 40 milioni di contribuenti trattati fino ad oggi tutti come potenziali evasori. Viene offerta una scelta. Se siete onesti avrete un trattamento di favore, altrimenti tremate. Anche perché l'agenzia guidata da Attilio Befera sta completando in questi giorni i conteggi 2011. Dal quartier generale di Roma trapelano le cifre, 11,5 miliardi di euro recuperati contro i 10,5 del 2010. Oltre 667.000 accertamenti straordinari, 381.429. e parziali 285.866, 50.000 controlli sugli scontrini fiscali e la scommessa di fare meglio nel 2012. Ecco come il nuovo redditometro. All'agenzia sono in corso i test di simulazione, ma il nuovo redditometro è pronto, un segugio capace di stanare piccole e grandi prede. Fino agli evasori seriali, che si rintanano dietro prestanome, conti esteri, false dichiarazioni, conti correnti fittizi. Come funziona? Il fisco sarà in grado di monitorare 7 categorie di beni sensibili e oltre 100 voci di spesa, dalle case alle auto di lusso, alla scuola privata per i figli, bollette, assicurazioni, fino al conto del parrucchiere per VIP, al centro fitness esclusivo. La casa, poi, sarà scandagliata anche all'interno, mobili di pregio, elettrodomestici, ma anche bollette anomale, abbonamenti alla Pay TV, PlayStation, golf e domestici. Dal 2012, inoltre, l'occhio del fisco arriverà fin dentro il camerino della boutique. Con una stretta su orologi di lusso, borsette da migliaia di euro, grandi griff. Si chiamerà spesometro e terrà sotto controllo lo shopping degli italiani. Grazie alla manovra Monti, infatti, ogni acquisto in contanti superiore ai 1000 euro sarà trasmesso anche all'agenzia, mentre per ogni spesa oltre i 3600 euro scatterà una segnalazione al fisco. Abbiamo elaborato 55 profili di famiglia normale e per ognuna stiamo testando specifiche capacità di reddito legate al territorio di provenienza, all'età di genitori e figli, spiegano all'agenzia. Il software, incrociando i dati raccolti da noi, dall'anagrafe tributaria, da INPS, PRA, INAIL, comuni e dalle banche, farà emergere un fattore di rischio evasione in rapporto al reddito effettivamente dichiarato, che innescherà le verifiche. Con i nuovi strumenti, insomma, sarà possibile prevenire comportamenti anomali come quello individuato a Parma lo scorso ottobre. Una famiglia di imprenditori che vendeva merce, prodotti in plastica, senza fattura, e occultava i guadagni illeciti sui conti di moglie e figli. Con questo giochetto sui depositi dei parenti erano finiti in 2 anni 350.000 euro di cash che finanziavano una vita da nababbi. Soldi che da oggi saranno immediatamente bloccati, spiega l'agenzia, grazie al monitoraggio su spese e acquisti di lusso. Arriva il semaforo del fisco, c'è un'altra novità antievasore. È già stato ribattezzato il semaforo del fisco, ed è il sistema di controllo dei conti correnti bancari che sta partendo in questi giorni. La manovra del governo mette a disposizione dell'agenzia le movimentazioni bancarie di 42 milioni di italiani, grazie a istituti di credito e operatori finanziari. E per spulciare i dati utili in questo mare di informazioni, l'agenzia ha appena predisposto un nuovo criterio. Funzionerà come un incrocio pericoloso, rosso, giallo e verde per decidere chi passa e chi invece si deve fermare ai controlli dell'agenzia. I tre livelli di allarme. Scatterà luce rossa, rischio alto per l'erario, quando il cervellone del fisco rivelerà uno scostamento di almeno 100.000 euro fra le operazioni o gli acquisti reali e il tenore di vita misurato con il nuovo redditometro. La segnalazione arriverà a Roma e l'agenzia chiederà spiegazioni al contribuente. Se non le otterrà subito, attraverso documenti contabili, sarà avviato un accertamento immediato. La luce gialla, rischio medio, si accende, invece, quando lo scostamento rivelato dal redditometro sarà superiore al 20% del reddito dichiarato, ma inferiore ai 100.000 euro. Oppure se di fronte a movimenti più elevati il contribuente fornirà pezze giustificative almeno parziali sulla provenienza dei soldi. In questi casi il contribuente entrerà in una specie di lista d'attesa e riceverà un accertamento presuntivo. Luce verde, infine, per anomalie di bassa entità, minimi scostamenti dal reddito presunto, o quando alla prima richiesta di spiegazioni il contribuente sarà in grado di giustificare l'origine delle somme e la natura dell'acquisto anomalo. Il caso più frequente è l'acquisto di immobili con l'aiuto economico dei genitori e del compagno o compagna. Stessa cosa vale per il denaro in viaggio verso l'estero, anticipano all'agenzia. Nel primo caso il controllo si sposterà sul donatore e, solo se la somma versata risulterà compatibile con il suo reddito, non ci sarà alcun accertamento. Nel secondo caso, grazie al saldo anomalo, saremo in grado di capire chi cerca di occultare capitali. Proprio come è capitato lo scorso aprile a Venezia. Papà e figlia Vicentini facevano la spola dall'aeroporto lagunare a New York svuotando i conti con la scusa di finanziare una società americana. I soldi poi rientravano dalla finestra come prestiti per una terza società veneta. Tutte operazioni che, grazie al semaforo, il fisco conta di poter prevenire. Le banche dati ci forniranno in tempo reale le movimentazioni considerate anomale e questo ci consentirà di chiedere spiegazioni al contribuente. E, nel caso, intervenire subito, spiegano i tecnici che stanno testando il sistema. L'identikit del ricercato. L'evasore italiano ha molte facce e diversi metodi per fregare il fisco. Anche nel 2011, stando ai dati che l'agenzia sta elaborando in queste ore, l'identikit dell'evasione ha 4 profili diversi. C'è il grande evasore, circa 2600, che va ricercato fra chi dichiara più di 100 milioni. C'è la media impresa, circa 15.000 aziende che fatturano più di 5 milioni l'anno, che nasconde capitali spesso falsando i bilanci, dichiarando perdite e passività, ma al tempo stesso acquistando immobili, beni di lusso e auto. Ma il mare più grande dell'evasione è fatto di tante piccole aziende che evadono poco. Circa 220.000 fra commercianti, artigiani e studi professionali da soli cancellano dai conti dello Stato quasi 12 miliardi di euro, a cui si aggiungono oltre 460.000 normali cittadini disoccupati o dipendenti, che fra doppi lavori, piccole frodi, canone, bollo e imposte non versate sottraggono all'erario quasi 3 miliardi e mezzo l'anno. Ecco che nel 2012 il fisco avrà quattro ricette diverse. Quattro trappole modulate sulle caratteristiche della categoria. Per i grandi evasori sarà rinforzato il tutoraggio. Dalle banche ai finanzieri, alle società che muovono capitali ingenti fra estero e Italia, ogni operazione milionaria segue un iter di controllo costante. È così che nel 2011 l'Agenzia delle Entrate ha portato a casa oltre un miliardo dalle sole operazioni sospette dei grandi istituti di credito. Fonti dell'agenzia spiegano che lo scorso anno il fisco si è concentrato molto sui banchieri e sui loro clienti VIP e che nel 2012 i controlli saranno aumentati. Ecco che la Banca Popolare di Milano ha transato 186 milioni più gli interessi, il Credem ha versato 45 milioni, l'INPS 260 milioni, la Carige è stata condannata in primo grado a pagare 10 milioni, mentre Unicredit e Intesa San Paolo hanno chiuso un accordo rispettivamente per 99,1 milioni di euro e 270 milioni. Per le medie imprese, invece, nel 2012 ci si concentrerà su un campione selezionato. Un criterio è controllare le aziende con fatturati inferiori ai 100 milioni, che dichiarano perdite ripetute da anni. I casi di questo tipo superano il 60% e spesso è solo un modo per occultare capitali, spiegano all'agenzia. La caccia è a veri e propri elusori di capitali, come il caso scoperto lo scorso settembre a Cremona, dove un'impresa aveva ceduto per 65 milioni mai versati un ramo d'azienda a un familiare per poi cederla a un terzo parente. In questo modo erano stati versati 300 euro di imposta di registro, anziché i 2 milioni previsti. Un caso frequente che nel 2012 sarà al centro dei controlli preventivi, spiegano all'agenzia. Su autonomi e piccola impresa, poi, il 2012 sarà l'anno della caccia al prestanome. Grazie al nuovo redditometro e ai dati sui conti correnti, sarà possibile individuare intestatari fittizi di beni di lusso e colpire chi, di fatto, li utilizza senza intestarseli. L'agenzia non teme polemiche sulla privacy. I saldi e i movimenti bancari saranno visionati solo dall'Agenzia Centrale di Roma e serviranno per fornire l'identity kit del potenziale evasore così da finalizzare i controlli, precisano alla sede romana. Nessuna diffusione di banche dati, dunque, ma informazioni interne utili a far scattare il nuovo semaforo e i relativi controlli. La ricetta di Monti. Basta con l'oppressione fiscale, tuonava nell'aprile dello scorso anno il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Basta accanimenti, basta vessazioni, bacchettava a ruota i suoi dipendenti Befera. Le elezioni regionali erano alle porte, poi con l'estate cambio di rotta, gli scricchiolii sul rischio Italia e la prima manovra sui conti con buona parte della stretta fiscale che assaggiamo quest'anno. Se la pressione fiscale nel 2012 aumenta di botto di quasi 3 punti per l'80%, questo è opera di Tremonti. Come si sa, non è bastato a convincere né i mercati né i partner europei. A Monti è rimasto il cerino acceso in mano. È un'urgenza evitare il contagio greco. Per allontanarlo occorreva scavare un fossato antifuoco tra il loro caos fiscale e la loro economia in nero, e noi. È così che il decreto Salva Italia ha aumentato la tassa sugli immobili, di fatto una patrimoniale, introdotto il nuovo bollo sui capitali scudati e dato via libera alla nuova anagrafe dei conti correnti. Perché il messaggio di svolta fosse recapitato davvero a tutti è arrivato il blitz natalizio a Cortina. Ma c'è un'altra novità che fa notare il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Nei conti di riduzione del deficit Monti non ha messo una stima da raccolta dell'evasione. Cosa vuol dire? Che se sei molto efficace nello scovare gli evasori ti ritroverai a fine anno un extragettito che potrai usare, per esempio, per compensare alcune categorie di contribuenti a cui hai chiesto più tasse e che hanno subito una riduzione del reddito. È per questo che la battaglia di Monti dovrebbe trovare molti supporter. Evasione. Paese che vai, furbetto che trovi. Di Paolo Biondani. Il nero sulle forniture in Lombardia e quello sulle case a Roma, gli emiliani a San Marino e i veneti in Austria. Ecco gli usi e costumi regionali della fuga dall'erario. 23 gennaio 2012. Il grande banchetto dell'evasione ha un menu tipico che esalta le più saporite specialità regionali. Nel profondo sud il piatto forte è il lavoro nero, soprattutto nell'agricoltura e nell'edilizia. Tra negozi, bar e ristoranti dalla Toscana all'Adriatico c'è ancora il gusto tradizionale dell'incasso netto senza ricevute fiscali. Al nord plotoni di piccole imprese condiscono i ricavi con fatture false. Nella capitale gli immobili sono una sorgente infinita di contanti senza contratti. E per le grandi aziende la ricetta vincente è l'illusione, in genere accompagnata da un bel contorno di società ombrello e conti all'estero. Al sud c'è un'evasione molto diffusa, ma i grandi volumi si fanno al nord, riassume un esperto comandante della Guardia di Finanza. Rispetto agli altri paesi avanzati, l'Italia intera vanta un enorme mercato nero, che il sociologo Giuseppe De Rita ha per primo definito economia sommersa. L'Istituto Nazionale di Statistica e la Banca d'Italia assegnano a questo fiume di denaro non dichiarato un valore abnorme, tra 255 e 275 miliardi all'anno, che corrispondono al 17,5% del prodotto interno lordo. Come dire che in Italia ogni 4 euro ricavati rispettando la legge e pagando le tasse c'è sempre il furbo che ne incassa un quinto violando le regole. E questo senza includere nel conto i guadagni del crimine, come il traffico di droga o il racket. La prima variabile territoriale, dunque, è il potere della mafia, l'industria made in Italy che non paga le tasse ma le riscuote meglio dello Stato. Tornando al mondo dell'economia tassabile, secondo le statistiche, il regno del nero è l'arcipelago delle piccole imprese industriali e commerciali. Qui il sommerso raggiunge il 9,8% del PIL, cioè la bellezza di oltre 180 miliardi di euro. Per autoridursi le tasse, le aziende hanno due alternative: non denunciare redditi veri o dichiarare costi falsi. In entrambi i casi abbondano i menu locali. Nel centro-nord, soprattutto tra Lombardia e Veneto, vanno forte le fatture per operazioni inesistenti. L'imprenditore dichiara di pagare un fornitore, ma in realtà si fa restituire i soldi sottobanco. In genere il sistema è organizzato da specialisti, che incassano una percentuale naturalmente in nero. Da Varese a Vicenza, da Roma a Venezia, la finanza continua a scoprire apposite società di comodo, chiamate in gergo cartiere, che servono soltanto a produrre contabilità truccata. Ogni cartiera, per sembrare vera, deve adattarsi all'economia locale. E così tra Brescia e Bergamo nascono finti depositi di metalli, in Emilia ditte fantasma di informatica, nel Lazio falsi grossisti alimentari, in Campania disinquinatori inesistenti. L'immaginazione al potere, come il pesce alla palermitana scoperto dalle fiamme gialle pochi giorni fa. Un centro ittico che aveva una doppia attività, con tanto di deposito parallelo per custodire gamberi e tonni destinati a sfuggire dalla rete delle fatture. Le grandi società, banche, assicurazioni, colossi industriali usano tecniche più sofisticate, architetture societarie internazionali formalmente legali, che spostano gli utili all'estero, dove le tasse sono più basse o inesistenti. Dopo Irlanda, Portogallo e Gran Bretagna, ora i paradisi più gettonati sono Olanda e Lussemburgo, che essendo paesi comunitari sono meno attaccabili. Milano, capitale della finanza e dei servizi, è anche la centrale italiana della grande elusione, che le autorità fiscali ora stanno cercando di combattere con nuovi rimedi, ancora incerti, come il cosiddetto abuso di diritto. I registi sono banche internazionali o grossi studi professionali. Il gruppo Mythos, prima di arresti e condanne per i giochi sporchi sulle tasse, aveva sede nella centralissima Torre Velasca. Indagini recenti cominciano a svelare frodi sistematiche anche a Roma. Secondo l'accusa, bastava bussare alla porta del presidente dei commercianti, Cesare Pambianchi, per comprare il pacchetto completo, società schermo, prestanome e conti esteri. E davanti al suo studio c'era la coda di costruttori, industriali, gestori di catene commerciali. Le normali verifiche fiscali ormai servono a poco, spiega un alto ufficiale delle Fiamme Gialle. La grande evasione si scopre solo con le indagini giudiziarie, intercettazioni, perquisizioni e rogatorie. A livelli meno sofisticati, l'illegalità economica è diffusa sotto tutti i campanili. In percentuale, l'agricoltura ha la quota più alta di sommerso, 9 miliardi, cioè un terzo del suo valore aggiunto. In cifre assolute, però, il nero abbonda nella massa delle piccole imprese, 52 miliardi, e soprattutto nel terziario, ben 213 miliardi all'anno. E secondo il Ministero dell'Economia i tassi più alti di sommerso si concentrano in settori precisi, 28% nelle costruzioni, 32% nel commercio, 33% nei trasporti privati, 36% nei servizi professionali, 52% nel lavoro domestico, addirittura 56% per alberghi e pubblici esercizi. La mappa dell'evasione diffusa finisce così per sovrapporsi alla geografia economica. Nel colonia cinese del tessile a Prato, ad esempio, la finanza scopre imprese totalmente in nero, che altrove sono rarissime. Nelle aree portuali, da Livorno a Genova fino all'Adriatico, fioriscono le truffe sull'import-export e i finti leasing di barche di lusso. E al sud i reati fiscali diventano il mezzo per realizzare frodi sui sussidi agricoli, o per incamerare contributi comunitari per opere ecologiche non funzionanti, depuratori in Campania e Calabria, parchi eolici in Sicilia e Sardegna. In ogni angolo d'Italia i consulenti più attrezzati curano anche l'esportazione dei fondi. con spiccate preferenze geografiche. In Lombardia e Piemonte si va in Svizzera, in Romagna resiste San Marino, in Veneto è di moda l'Austria, tra gli immobiliaristi grande l'attrazione per le Americhe e i Caraibi, ma anche Malta conquista nuovi correntisti. L'alternativa a questi sistemi professionali è intascare direttamente il nero in Italia, il che spiega il record nazionale nell'uso di contanti. Come un numero di persone coinvolte, la patologia più grave è il lavoro nero. In Italia sono senza contratto quasi 3 milioni di occupati a tempo pieno, 2.966.000. La media nazionale è del 12,2%, ma al sud il tasso è più che doppio, 18,8%, rispetto al nord. Niente dipendenti significa fatturati raso terra, ristoranti, cantieri, allevamenti spariscono dai radar. Ma a complicare la lotta all'evasione è anche il caos normativo. Bankitalia ha censito circa 500 regimi fiscali privilegiati su basi geografiche o corporative. Eppure abbiamo le tasse sui patrimoni più basse d'Europa. E così, in attesa di una riforma seria, pensionati e lavoratori dipendenti continuano a pagare l'80% delle imposte sui redditi. Ma c'è un sorprendente federalismo persino nei controlli. Forti della loro autonomia, le province di Trento e Bolzano hanno patteggiato con l'Agenzia delle Entrate il preavviso sulle verifiche. Le aziende verranno informate prima dell'ispezione, in modo da poter preparare i documenti. Un patto tra gentiluomini o un regalo ai furbi?